Sei preparato, eh? Ha detto di scrivere giusto 4 cose per... ne ha dette 5. Bellissimo. Allora... Grazie. La nostra valletta si occuperà di... Allora, intanto grazie dell'accoglienza. Come dicevo prima con qualcuno alla porta, è bello salutare la gente all'ingresso perché ti salutano tutti con contentezza. Poi alla fine non sai mai come ti trattano, per cui io me ne sono prese prima e sono a posto, questo porto via. Grazie mille per essere qua, spero di essere abbastanza non pesante, non voglio esserlo. Dunque, il tema di questa sera l'avete visto, poi ho visto anche gli incontri che ci sono, ci sono anche dei personaggioni, tipo Fra Prospero Rivi, cappuccino di Reggio Emilia, lui è un esperto dell'Ops, ha scritto libri e libri, quindi ci sono anche personaggi altisonanti, cioè timbrati, marcati, cioè doc sono, ok? E poi ci sono altri che fanno quello che possono e uno sono io qua. Quindi captatio benevolenzi, subito così. Chi mi vuol bene mi ascolta, se no, pazienza. Ciao anche a quelli che ci stanno ascoltando registrati. Vediamo un po' subito quanti sono amici. Quanti sono gli interisti qua dentro? Siamo in terra buona, siamo già anche pochini, però ma buoni, cioè, ci siamo. Quest'anno siamo anche abbastanza motivati. Quindi avete capito che oltre a tutto quello che ha detto lui, io sono anche interista, dopo anni di sofferenza in qualche modo oggi lo facciamo. Iniziamo così, il tema è San Francesco da giullare a predicatore, un titolo che aggiustiamo in corso d'opera, perché così come è formulato vediamo che non è proprio giusto, non dà proprio una giusta consonanza e rilevanza all'operato di Francesco d'Assisi. Un'altra cosa, quando siete poi stufi, no? Che non ce la fate più, magari alzate un braccio e dice basta, io mi fermo, tempo di concludere, già facciamo la preghiera e ci fermiamo. Allora, Francesco da predicatore a giullare. Iniziamo con una narrazione, un racconto, ce lo raccontiamo così. Francesco d'Assisi nel 1213, quindi fresco fresco di conversione, fresco fresco di vita religiosa insieme con altri frati, va, come era suo solito, in missione, esce fuori d'Assisi e va verso un luogo particolare, lui caro, ci tornerà più volte, e più o meno sempre nello stesso periodo a volte, e che è San Leo. Siamo nel periodo di primavera, non è un testo che si trova nelle fonti francescane. Le fonti francescane è quel voluminoso libro dove vengono raccolti, in cui vengono raccolti tutti i libri, tutte le biografie, tutti i testi che riguardano San Francesco, Santa Chiara, il Terzo Ordine e quant'altro. Sono testi ufficiali. Questo testo, questa narrazione che adesso vi dico, non fa parte quest'opera, fa parte di una narrazione, una tradizione orale, che riguarda anche il dono della Verna. Conoscete la Verna? Siete mai stati sulla Verna? Non mai stati. È dove San Francesco ha ricevuto le stimmate, luogo a lui molto caro. Comunque nel 1213 San Francesco così decide di andarsi a fare un giro a San Leo. Perché San Leo? Ed era intorno alla primavera, intorno a maggio. Perché? Perché sapeva che in quella zona si riunivano dei menestrelli per fare la loro rievocazione di celebrazione della primavera. La primavera, la bellezza che sboccia, di nuovo la vita che riprende, la vita che si fa amore, l'amore che si respira, no? Quando arriva la primavera, da tutto morto che è dell'inverno, si iniziano a vedere le gemme, i fiori, butta fuori tutto, la vita che riparte. E questi menestrelli si ritrovavano in quella città per cantare la primavera, un'antica tradizione che si chiama Cantamaggio. Non so se l'avete mai sentita. È legata anche un po' alla magia, perché il canto è quello che precede la vita che sboccia. Io chiamo la vita. Se non mi arriva, sono io che la devo chiamare, non è che viene da sola. E quindi si mettevano a cantare. E lui va in quel posto, perché sa che andrà a trovare quello che lui è sempre piaciuto. I menestrelli, il canto, il fare festa, la giovialità. E in quel posto inizia ad ascoltare la musica, e poi a un certo punto, preso da entusiasmo, sale su un muretto e inizia a cantare: tanto è il bene che m'aspetto che il patir m'è diletto. E continua a cantarlo. E intorno a lui si riunisce della gente, si fa intorno della gente e inizia ad ascoltarlo. E poi inizia a spiegare che cosa vuol dire. Francesco cosa fa? Ascolta questi cantautori, come se noi avessimo un concerto. Ascoltiamo quello che stanno cantando e poi lo ricantiamo e cambiamo un po' il senso della canzone. Perché Francesco prende quelle canzoni che sente e ne cambia il senso. Se quelle erano canzoni d'amore, tanto è il bene che m'aspetto, che sono qua sotto, che ti sto facendo la serenata, che aspetto che tu scenda, perché una volta che ci incontriamo, recuperiamo questa pazienza che ho avuto con te. Francesco la rivolge a Dio. Tanto è il bene che m'aspetto, che il patir, la sofferenza, mi è diletto. E la gente si fa intorno. E lui da questo prende l'occasione per annunciare Dio, quello che gli importa. E' bello questo, no? San Francesco riesce a prendere l'occasione fresca che gli è consonante, perché Francesco, quando è allegro, ci dicono le fonti francescane, quando è allegro canta, e canta in francese, perché sua madre era francese, lui si chiama Francesco perché suo padre amava la Francia, e il suo desiderio era sempre di andare in Francia. E quando è contento, canta in francese, in provenzale, la lingua dei giullari, dei menestrelli. Gli è sua, gli è propria. È il suo stile. Francesco è fresco, così. È un giullare nato. È gioviale. E sa trasformare quello che lui vive per dire la grandezza di qualcun altro. E questo è bello, no? Una prima indicazione è allora quella che... Per Francesco ogni occasione era quella buona da sfruttare, quello che gli stava a cuore, da sfruttare per dire e per parlare di qualcun altro che è più grande, non si ferma a lui stesso. Questa è una cosa importante che forse vale la pena sottolineare, perché quando inizieremo a parlare un po' di giullare, eccetera, di solito uno fa il giullare o fa un po' lo stranotto, il buffone, per accentrare l'attenzione su di sé. No, quando uno si mette, avete presente i bambini, no? I bambini quando vogliono attirare l'attenzione fanno di tutto, fanno i buffoni, iniziano a ridere, oppure iniziano a fare casinisti, anche quello è un modo per essere giullari, è un modo per attirare l'attenzione. E infatti generalmente i manuali di pedagogia dicono ignora, non stare a badargli, perché più ci badi più fanno. Accentratore. Invece Francesco, lui sfrutta l'occasione per parlare di altro e lo fa in modo leggero, che sia accessibile a tutti. A Francesco non interessa dire le cose alte con dei paroloni, termini antisonanti, no? quelli che usano di solito le persone di cultura per far presa e peso sulla gente, per dire io so. E quindi ti butto lì una frase che ti possa scardinare. Lui parla con parole semplici, che siano a tutti comprensibili. Perché il messaggio deve arrivare. Ma metti te che stai parlando a una persona e vuoi comunicare qualcosa e non riesci a dirlo se non con parole difficili, l'altro ti guarda e dice, come magari state guardando voi, dice cosa sta dicendo adesso sto qua. Se io non parlo semplicemente, nessuno mi capisce. o siamo tutti dei tecnici che siamo dentro alle cose e usiamo lo stesso linguaggio, il linguaggio tecnico, o se no non ci comprendiamo. Se bisogna parlare alla gente, bisogna raggiungerla con parole semplici. Francesco lo sa, perché le parole che arrivano, quelle che arrivano, sono quelle che arrivano al cuore. Anche questo lo vedremo, e Francesco lo sa. E penso che anche così anticipiamo anche un pochettino, io non lo so, io spero di comunicare qualcosa, spero di lasciarvi qualcosa, che possiamo anche noi far nostro in qualche modo il fare di Francesco. Perché quando parliamo alle persone, con la moglie che c'hai accanto, il marito, il fidanzato, l'amico, eccetera, non gli parliamo per non farci capire, ma per farci capire. Perché tanti problemi che ci abbiamo in casa è che non ci capiamo, non sappiamo ascoltarci e non sappiamo parlarci, anche tra i frati, e questi noi siamo campioni. E quindi anche noi dobbiamo, soprattutto noi dobbiamo imparare. Questo poi cancelliamo, alcune cose le possiamo selezionare. Francesco Giullare, se tra le immagini che noi abbiamo di San Francesco d'Assisi, almeno nell'immaginario collettivo, ci sono due o tre immagini che accomunano tutti. La prima è l'amico degli animali. Okay. San Francesco che parla agli animali, agli uccelli, al lupo, ok? E questo va benissimo, c'è stato, ma detta così è per i bambini, e ci sta. Un'altra immagine che abbiamo è San Francesco protettore dell'ecologia. Molti ecologisti si rifanno, i vegani, i vegetariani, si rifanno a Francesco perché dice quello sì che era veramente un vegano, un vegetariano, ante litteram, prima dei tempi, precede i tempi. No, mangiava carne anche lui, mangiava carne. E detta così è brutta, perde, è sminuente. Un'altra immagine che abbiamo è quella di Francesco Giullare, no? Il Francesco un po' pazzerello, che si diverte sempre, sempre allegro, sempre tutto fare, che c'è mai una... L'unico che non ha preoccupazioni è lui nel mondo, c'è stato manco Gesù, perché Gesù nel Getsemani insomma ce l'ha avuta un po' dura, ma Francesco no, gli è andata tutto bene. Anche questo non è vero, è pur vero però che rimane amico degli animali, è pur vero che rimane amico della natura, ed è pur vero che rimane giullare. Però gli altri due li lasciamo perdere, oggi non li tocchiamo, non è il tema. Ma il terzo oggi lo vediamo, perché giullare Francesco ci rimane sempre. Allora bisogna anche intenderci su che cosa noi vogliamo dire quando parliamo di giullare. Okay. Perché forse abbiamo in testa il giullare, il tipo un po' strambotto che fa festa vestito come quello del il jolly delle carte, col capannellini attaccati al cappello, e non è quello il giullare. Un autore francese, Fral, nel libro I giullari in Francia nel Medioevo, scrive questo, ve lo leggo interamente il passo che lo riguarda, perché penso che possa esserci in aiuto. Un giullare è un esemplare multiplo, non c'è un solo aspetto della giullaria. È un musico, è un poeta, è un attore, un saltimbanco. È una sorta di addetto ai piaceri della corte del re e dei principi. È un vagabondo che vaga per le strade e dà spettacolo nei villaggi. È il suonatore di ghironda che ogni tappa canta le canzoni di gesta alle persone. È il ciarlatano che diverte la folla agli incroci delle strade. È l'autore e l'attore degli spettacoli che si danno nei giorni di festa all'uscita della chiesa. È il conduttore delle danze che fa ballare la gioventù. È il cantipanca, il cantastorie. È il suonatore di tromba che scandisce la marcia delle processioni. È l'affabulatore, il cantore che rallegra i festini, nozze e veglie. È il cavallerizzo che volteggia sui cavalli, l'acrobata che danza sulle mani, che fa giochi coi coltelli, che attraversa i cerchi di corsa, che mangia il fuoco, che fa il contorsionista. Il saltimbanco spruffone imitatore, il buffone che fa lo scemo e che dice scempiaggini. Il giullare è tutto ciò e altro ancora. È già complessa la figura del giullare. Quindi quando noi parliamo di giullare dobbiamo selezionare alcune cose, perché sennò è tutto, è troppo. Okay. I giullari erano, in fondo, io abito a Torino, forse chi viene a Torino, non credo nelle città tipo Novara, così, città più grosse, Milano sicuramente. A Torino, se tu attraversi la città di Torino da parte a parte, non ti bastano, credo, 60 euro, o dando un euro per ogni persona che trovi agli incroci, ok? Grazie a Dio ho fatto anche delle rotonde, per cui è un po' più agevole il traffico. Ma veramente, se tu dai agli incroci delle strade un euro, non ti bastano 60 euro per attraversare la città. E agli incroci trovi di tutto, trovi il marocchino o il rom che ti lava i vetri, che ti vende la roba, che ti chiede solo dei soldi, ma trovi anche gli artisti di strada, no? Li avete mai visti? Si mettono lì, qualcuno c'ha le fiaccole, qualcuno fa girare le clave, perché stavo per dire le palle, ma non si poteva dire insieme con girare, quindi anche questo si cancella. Fa acrobazie, okay? Sono questi, erano anche questi giullari, te li trovi in mezzo alla strada, non te li vai a cercare. E questo è il bello anche di Francesco, eh? Te sei lì che stai facendo le tue cose nella tua giornata, devi andare da un posto all'altro, devi fare quella strada e tu non l'hai voluto, eppure te lo sei trovato in mezzo. Il giullare te lo trovi in mezzo, agli incroci delle strade, dove passa la gente, il luogo di ritrovo della gente, è il luogo dove la gente si incrocia, dove in qualche modo si evita uno scontro, perché gli incroci sono sempre un po' fatali se non sono regolati. Ma così anche negli incroci della gente, anche se tu cammini, tu incroci qualcun altro o lo eviti. Il giullare invece ti chiede di stare lì ad ascoltarlo, ha qualcosa da dire, ti scontri con lui. Non l'hai trovato? Te lo trovi davanti. È importuno il giullare, è faticoso da gestire, e Francesco voleva essere così. L'episodio di prima a San Leo dice proprio quello, che mamma mia, non siete qua per me, cioè questa sera siete venuti anche per me, anzi no, non siete venuti per me, siete venuti per ascoltare qualcuno, e avete trovato me, non so se per fortuna o purtroppo, scegliete poi voi dove mettervi. Però siete venuti qua, volontariamente, o vi ci hanno costretto. Ma metti che te lungo la strada incontravi qualcuno che ti stava a parlare, ma ti saresti fermato? Il rischio del giullare è quello, è trovare l'occasione lì, in una strada, te stai camminando, e fermarti e fare qualcosa, perché ha qualcosa da dirti, è importuno. Ma tante volte la nostra vita, il giullare in questo senso, e Francesco lo è profetico, cioè ci parla d'altro. Ci dice che la nostra vita, Francesco ci dice, che la nostra vita a volte è fatta di incontri. E la nostra vita che è fatta di incontri, a volte dice che gli incontri che manchiamo, a volte sono quelli importanti. Perché mentre te stai camminando, perché c'hai tutte le tue cose per la testa, il giullare ti fa alzare la testa e dice, ma quali sono le cose importanti per te? Quali sono le cose importanti nella tua vita? Te che stai andando a lavoro e c'hai la testa piena, o che stai tornando al lavoro e c'hai qualcos'altro che è pieno e non ce n'hai voglia. E Francesco lo fa. E questo è bellissimo, è la forza dirompente della giullareria, che ti mette in discussione, perché il giullare è un tipo libero, ti fa alzare, ti fa svegliare. E, se io adesso facessi un esempio, non lo faccio, per carità vostra, ma se io adesso facessi un esempio, tanto per far capire quanto è forte questa cosa qua, se io vi dicessi adesso ci alziamo tutti e balliamo, perché è bello ballare, perché la vita è una danza, perché chi non danza, chi non si alza in piedi a danzare, non vive, è sempre seduto, e chi è seduto vorrebbe alzarsi. Signore benedetto, quanti di voi lo farebbero? Onestamente, pochissimi. Questo vuol dire che noi non siamo liberi, che siamo costretti dalla nostra preoccupazione su noi stessi. Forse lo farebbero i giovani, forse, ma dovrebbero essere molto motivati. Forse qualcuno più grande. Ma più si va avanti nell'età, più noi diventiamo sclerotici, ma nel senso vero del termine, duri, scleros, duro, ok? Ormai sono così, io sono così, non posso mica farmi vedere scemo, non posso farmi vedere che ballo, chissà come mi prendono gli altri, il giudizio degli altri su di noi, no? E noi viviamo del giudizio degli altri su di noi. Molto spesso quello che facciamo è per piacere a noi stessi, ma anche perché vogliamo piacere agli altri. Chissà cosa mi dicono, chissà cosa mi dice agli altri. Il giullare è libero da questo, non si fa questi problemi, per questo può danzare. E il giullare vuole, Francesco, vuole coinvolgere gli altri in questa libertà che è libertà interiore. Siamo molto bloccati noi dentro, molto chiusi, facciamo fatica a emergere, a esternare anche le nostre emozioni. Un'altra particolarità di Francesco giullare è che questo annuncio è un annuncio che vuole liberare, l'abbiamo detto, ma che vuole anche far sì che tu sia felice. Cioè non è solo un movimento così, lo facciamo, andiamo a ballare questa sera. No, io voglio mandarti, dirti che mentre tu balli, mentre tu stai cantando, io ti do il motivo per essere felice. E se no sarebbe vuoto, un contenitore vuoto. San Francesco invece ci consegna qualcos'altro che lui per primo ha sperimentato, perché chi non sperimenta lui per primo delle cose, e che cosa consegna? Delle nozioni. Per questo vi dicevo che il giullare parla al cuore dell'uomo. Per noi stesso, che siamo molto razionali, parliamo alla testa delle persone. Perché ci devono capire, perché i ragionamenti devono essere logici, oppure parliamo alla pancia delle persone, alle emozioni. La televisione oggi, non so se voi vedete programmi televisivi o film, sono straemozionanti. Ogni film o telefilm che si vede è carico di emozioni, noi siamo dopati di emozioni. Siamo bombardati da emozioni. Se non è emozionante la cosa, se la cosa non mi emoziona, se non mi prende la pancia, non funziona. Si cambia canale. Francesco giullare, dicevo, parla al cuore delle persone. Perché il cuore? Perché in questo luogo metaforico, no? Che noi intendiamo il cuore come il luogo degli affetti, no? Mi ha preso il cuore, cioè nel senso sono innamorato. Biblicamente il cuore è la sede delle decisioni. Perché? Perché è a metà via tra la testa, che è la sede della ragione, e la pancia, che è la sede delle emozioni. Lì si incontrano e lì si prendono le decisioni giuste, quelle vere, ragionate e scelte giuste, che fanno bene. Per quello parla al cuore, per quello ha un linguaggio gioviale e un linguaggio che è il linguaggio del suo tempo. Francesco giullare da quell'esempio che abbiamo preso prima, dalla canzone che lui citava, che ha tradotto, ci dice che lui usa gli per parlare gli strumenti che tutti sanno. Come se noi tutti vedessimo, che ne so io, Maria De Filippi, non so se la conoscete, ecco, tutti guardassimo quel programma lì e io per parlare citassi Maria De Filippi. E ci scambiassimo lì. Perché? Perché lì ci prendiamo. Perché lì abbiamo un punto in comune. Perché lì ti posso raggiungere. Quando noi parliamo alle persone, le raggiungiamo. Siamo in accordo, riusciamo a entrare in comunione con le persone, riusciamo a parlare al cuore delle persone. E Francesco voleva dai suoi frati questo. Francesco, la domanda che ci facciamo è questa. Stiamo parlando di Francesco giullare da giullare a predicatore. Questo titolo giullare, glielo danno gli altri? Se lo dà se stesso? È lui che dice di sé io sono giullare? Perché la cosa è differente. Un conto è se li conoscono, un conto è se gli danno di giullare, vuol dire che magari effettivamente un po' strambotto lo era. Ma se lo dice di se stesso, allora vuol dire che è importante, che anche lui ci crede. Diceva Francesco ai suoi frati e disse: noi siamo i giullari del Signore, e la ricompensa che desideriamo da voi è questa, che viviate nella vera penitenza. E aggiunse: cosa sono i servi di Dio se non i suoi giullari, che devono commuovere il cuore degli uomini ed elevarlo alla gioia spirituale. Diceva questo riferendosi specialmente ai frati minori che sono stati inviati al popolo per salvarlo. Francesco diceva di se stesso e si riconosceva il titolo di giullare del Signore, non giullare basta. Quindi una correzione che possiamo fare al titolo è già questa. Non è un giullare soltanto, è un giullare del Signore. E questo non è da poco. Perché questo vuol dire almeno due cose. Dice un'appartenenza e dice un oggetto, cioè un chi è il predicato, il detto, un'appartenenza, giullari di Dio, sono del Signore, sono del Signore. Non vanno per se stessi, non portano se stessi, non partono da se stessi. È bello questo, eh? Sapere che c'è qualcuno che mi dice che tu vai, ti dico io che questa è la tua missione di essere così nel mondo e che non sono io che me la invento. E che non sono io che mi scelgo le cose, ma c'è qualcuno che ha pensato a me prima, e io appartengo a lui, e lui è con me che lavora. Tante cose noi le facciamo assolutamente da soli, in solitudine. Sapere che io appartengo a qualcuno, che c'è qualcuno che mi dice, vabbè, tu vai e io sono con te perché tu mi appartieni. Ma questo ci cambia un po' la vita, eh? E sapere che non siamo soli in quello che facciamo. E che abbiamo un timbro di garanzia, è come presentarsi da un colloquio di lavoro con un curriculum ben fatto. Tu vai a fare un colloquio di lavoro in una ditta prestigiosa di meccanica e fai vedere che hai lavorato alla Giugiaro, alla Fiat, alla Pininfarina. Beh, insomma, c'è già del materiale. C'è un presupposto alle spalle che mi dice ti do fiducia. E questa è la presentazione di Francesco, giullari del Signore, ma non solo un'appartenenza, anche l'oggetto della predicazione. Non porto me stesso, è il Signore quello che ho da offrirti. Il mio essere gioviale, il mio tentare di entrare in relazione con te non è per farmi simpatico, non mi interessa che tu mi trovi attraente, bello, brutto, facile da ascoltare, difficile da ascoltare, mi interessa che tu incontri il Signore. E attenzione che ritorno qua a quello che dicevo prima, perché dopo sarò più esplicito. Il giullare non è che automaticamente riesce a entrare in contatto con le persone, perché se le persone sono chiuse, ma uno può dire, fare i salti mortali che ha voglia, uno può dire le cose più belle che ha voglia, e queste gli passano sopra come l'acqua sulle pietre dei fiumi, casomai lo lisciano un pochettino, non penetrano mai. Per questo il lavoro del giullare è più forte, e per questo che il Signore voleva, dice Francesco, che noi frati minori fossimo dei giullari. Perché non è facile entrare in comunione con le persone. Bisogna far sì che le persone si ammorbidiscano. Se le persone sono dure, se il cuore è duro, puoi dire le parole d'amore che hai voglia, ma non toccherà mai. Per quello, per salvare le persone, ammorbidire le persone, ammansirle. Francesco non è solo quello che ammansisce i lupi, che addomestica i lupi. Sono le persone che cerca. Sono gli uomini che sta bramando. Perché il Signore ha incontrato gli uomini. Addomesticare uomini, non bestie. E la ricompensa che desideriamo da voi è questa. C'è una ricompensa. Non c'è un essere giullare per essere un po' particolare, un po' eccentrico, per fare la cosa un po' strana, perché c'è una ricompensa, e che viviate in vera penitenza. Ecco inizia la predicazione. Cioè la giullarelia di Francesco, difficile anche dirlo, di Francesco è questa, invitare alla penitenza. Alla conversione. Ma se io ti do solo delle informazioni, no? Se io ti do soltanto quello che ti deve dire, mettiamola così, il catechismo, lo sai a memoria, lo sai tutto, lo sai benissimo, ma questo ti può salvare? Veramente ti può salvare? Ti cambia la vita? Francesco dice questo. E così comprendiamo anche cosa sia la giullareria di Francesco. Dice questo, anche i demoni sanno la Bibbia a memoria, ma non sono credenti. Perché non basta solo la testa, è il cuore che va cambiato. La penitenza è questo cambiamento del cuore. E la predicazione di Francesco è sempre questo invito costante a essere un po' migliori, a prendersi con un po' di leggerezza. Perché lui stesso si prendeva con troppa serietà prima. E quando uno si prende con troppa serietà, è molto rigoroso ed esigente con se stesso e con gli altri. E allora la vita diventa difficile. Vivere insieme con un perfezionista che ti sta sempre a dire allora, la tovaglia che hai messo è sbagliata, devi girarla. No, questa roba qua la devi mettere così. No, non è giusto perché io lo faccio così, ma questo... Oh, mamma mia. Prendersi con un po' di leggerezza è quello che l'esperienza di Francesco ci dice. Lui ha iniziato a prendersi con leggerezza. Un nostro frate diceva questo, un santo frate diceva questo, che chi impara a ridere di se stesso non smetterà mai di divertirsi. Ed è vero. Perché quando iniziamo a essere un po' giullari di noi stessi, a prenderci un po' in giro, a prendere la vita meno seriamente, non che non sia seria la vita, perché Francesco non l'ha mai detto, ma meno pesantemente, ma la nostra vita cambia. Se impariamo a ridere dei nostri difetti, e io ne ho veramente tanti, ma io non smetto di ridere. Quando mi arrabbio con gli altri, divento già un po' più morbido. Ecco, prendere la vita con un po' più di leggerezza, una prima conversione. E una conversione è una predicazione che invita alla conversione da giullare, cioè ammansendo, prendendo leggermente le cose, mica dei pesi pesantissimi. però l'invito è rigoroso. Voi dite, ci sarà un passo del Vangelo che ci dice che questa cosa qua è seria o ci sta raccontando delle frottole? Beh, avete mai letto, sicuramente l'avete letto, Matteo capitolo 11, versetto 18, o Luca, al capitolo 7,33. Dice questo, Gesù. È venuto Giovanni che non mangia e non beve, hanno detto a un demonio, è posseduto da uno spirito, che ha a che fare con una divinità. È un posseduto, è fuori di testa, è strano. Perché, ci arrivo. Ed è venuto, Luca 7 dice, ed è venuto Giovanni il Battista che non mangia pane, non beve vino, e voi dite a un demonio, è pazzo, è un buffone. Eppure è Giovanni il Battista. Perché il giullare che predica ha a che fare con una cosa che è antichissima, che è biblica, la pazzia. Non quelli fuori di testa che non sono capaci di ragionare, ma la Bibbia e le religioni in generale sono piene di episodi che riguardano i pazzi di Dio, i cosiddetti folli di Dio, i pazzi di Dio. La Bibbia ne è piena. Il contatto con la divinità rende pazzi, rende effervescenti. Entusiasta, dal greco, significa ripieno di, preso da uno spirito divino, posseduto da uno spirito divino. È quello che è fuori. I pazzi di Dio, ne è piena la Bibbia. E quindi non è una categoria che Francesco non usa, o che è fuori lui ed è solo lui. No, fa parte di una serie di santi che hanno conosciuto, che sono stati toccati e posseduti dallo Spirito di Dio. E quando ti prende, tu sei pazzo. Agisci pazzamente. Capita anche a noi. Spero che sia capitato anche a voi, almeno una volta nella vita, quando vi siete innamorati. Non so se siete mai stati innamorati, qualcuno magari ne ha persa anche memoria, non lo so, però chi è stato innamorato lo sa, si fanno cose pazze, lo vedete nei ragazzi, cambiano totalmente. Il giorno prima l'adolescente entra in casa, non mangia, non beve, non saluta, va via, come stai, come è andata oggi? Bene, hai qualcosa? Niente. Queste sono le risposte. Il giorno dopo ti arriva dentro che è contento, è allegro, e dice cosa è successo? E fanno delle robe assurde. Perché? Perché ci ha preso qualcosa. La pazzia fa parte di noi. Ti prende uno spirito diverso. I pazzi di Dio sono presi dallo Spirito di Dio. Sono toccati, entusiasti. E Francesco è uno di questi. Però è una predicazione giullaresca che invita alla penitenza, e quindi è una predicazione che guarda ai vizi e alle virtù, non te la manda a dire. E qui diciamo una cosa, così correggiamo tutto il titolo. Non è giusto dire Francesco da giullare a predicatore, perché sembra un passaggio. Perché sembra, prima era un giullare, poi è diventato un predicatore. E che sta tutto nella nostra mentalità, eh. Prima era un po' così strambotto, poi è diventato serio e ha iniziato a predicare. No, è predicatore a suo modo. Al modo del giullare. E non te le manda a dire le cose. Perché deve dirle. Ma se tu sai che qualcuno ha bisogno di una parola anche dura, ma se tuo figlio ha bisogno di un rimprovero, non cercherai anche un modo bello di dirglielo che non sia duro, che non sia devastante, che non ti comprometta le relazioni? Cercherai un modo di dirlo, ma glielo dovrai dire, perché se gli vuoi bene, glielo devi dire. E Francesco è questo. E quello era il suo modo per dirle le cose, dire quello che lui per primo aveva provato, perché se non hai qualcosa che prima sperimenti tu, che cosa hai da dire agli altri, dicevo prima. E vediamo dopo, infine, da dove nasce questa cosa qua. da cosa parte, qual è la sorgente del suo essere predicatore giullaresco. Ok? Sottolineando i vizi e le virtù, lui castiga tutti. Non è solo qualcuno che è capace a far ridere, fa anche piangere, perché suscitare emozioni vuol dire fare anche piangere, saper commuovere, saper portare alle lacrime. Dio mi ha chiamato a camminare nella via della semplicità e me l'ha mostrata, dice il capitolo delle storie. Non voglio quindi che mi nominiate altre regole, né quella di Sant'Agostino, né quella di San Bernardo, né quella di San Benedetto. Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io fossi un pazzo nel mondo. Questa è la scienza alla quale Dio vuole che ci dedichiamo. Qui è molto duro Francesco, perché sta parlando del capitolo delle stuoie, cioè il capitolo generale dei frati, dove i frati sono diventati tanti, e sono diventati importanti, e sono entrati nell'ordine, in questo gruppo di frati che Francesco aveva raccolto, anche personaggi importantissimi, preparatissimi, delle menti brillantissime del loro tempo. E dicono a Francesco: ma tu sei semplice e idiota. Anche Francesco diceva questo di se stesso, quindi gli ripetono le stesse parole. Tu Francesco sei semplice e idiota, non è che puoi avere a che fare con noi, mettiti da parte, ci pensiamo noi, te sei più piccolo tra gli altri. Però noi vogliamo avere una regola, qualcosa che ci governa, qualcosa di stabile, come quelle regole che ci sono già da secoli, la regola di San Benedetto, di Sant'Agostino, di San Bernardo, una regola fissa. Francesco dice: noi siamo liberi, le regole ingabbiano. Tutte le volte che tu ti metti delle regole, tu ci devi stare dentro, e tutte le volte che ci esci fuori sei scomunicato, sei fuori regola. Noi siamo liberi, per questo così ci ha creati Dio. Noi siamo giullari del Signore, così ci ha creati Dio, liberi. E noi vogliamo ingabbiarci, metterci dentro delle sicurezze, liberi. Francesco è durissimo su questa cosa qua, ci tiene tantissimo. Voleva che fossi un pazzo nel mondo, e così dobbiamo essere noi frati, dei pazzi nel mondo, per accenderlo, perché è già ingabbiato di suo, è già legato di suo, è già cattivo di suo, dice Francesco. Cattivo significa catturato, legato, è ingabbiato. Francesco vuole liberare le cose. La critica che gli fanno: tu sei semplice e idiota, faceva parte del suo stile, quello che si diceva prima, che vi ho detto di ricordare, cioè il modo di entrare con la gente in modo semplice. Ci raccontiamo un po' le cose con quello che puoi capire te, come posso esprimermi io, senza far pesare che io so di più di te, perché il mondo è così. Tu devi sempre essere migliore di un altro, se no non sei nessuno. E Francesco non voleva questo, perché voleva che i suoi compagni si chiamassero frati, cioè fratelli, minori, sotto gli altri, i più bassi degli altri, per parlare con tutti. I nostri santi, quelli che generalmente nella nostra tradizione francescano-cappuccina sono considerati santi, sono i nostri giullari, e sono prevalentemente fratelli, quindi non presbiteri, questuanti, che andavano di casa in casa ad incontrare le persone, ed erano profondamente ignoranti, e non avevano fatto studi, ma sapevano parlare alle persone, sapevano incontrare i loro bisogni. Questo è essere giullare. che ha portato anche Francesco. Allora concludiamo così. Da dove Francesco prende questa sua caratteristica di essere predicatore giullaresco? Questo modo di annunciare diverso del Vangelo, inopportuno, scontrandosi con la gente, non nelle chiese, nei grossi assemblamenti, ma là dove l'occasione è buona, e l'occasione è buona sempre. Okay. Da dove prende questa cosa qua? La prende dalla sua preghiera. È da lì che attinge la sua, il suo essere giullare, dalle sue lacrime. Dalle lacrime Francesco prende la sua gioia, e la gioia che consegna agli altri. Perché Francesco, quando si mette davanti al crocifisso, lui piange. Perché noi pensiamo che il giullare Francesco prenda poco seriamente la vita. Dice sempre lì, gioviale, sempre lì che gli va tutto bene, lo dicevamo prima, no? E no, lui sa benissimo che la vita è difficile e dura. E lui è stata per prima cosa dura per Gesù, per quel crocifisso. E lui si mette davanti e piange. Sapete che lui è morto praticamente cieco, con un profondo, tra tutti i malori e malesseri che c'aveva, aveva un'infiammazione al nervo, problemi agli occhi, che hanno tentato di sanare, di guarire, ma che non c'è stato verso di guarire. Probabilmente perché lui piangeva troppo, perché lacrimava spesso. Ogni volta che pensava a Gesù, lacrimava. Anche questo essere giullare, suscitare emozioni, parlare al cuore. Lui piangeva e andava in giro gridando: l'amore non è amato! L'amore non è amato! Amate! Ma vi rendete conto, dice, della bellezza di quel crocifisso? Ma vi rendete conto di quanto siete stati amati? Io che me ne rendo conto, verso lacrime e non smetto di piangere. Ecco da dove attinge il suo essere giullare. Da questo amore, da queste lacrime. E questa è la sorgente, dalla preghiera. Non è un pazzo che sragiona. È qualcuno che ama profondamente. E quando uno ama profondamente è pazzo d'amore, si dice così, no? Fa delle cose strane e le comunica agli altri, attraverso i gesti e attraverso le parole. E sono parole sante. E allora concludiamo così, perché vi volevo lasciare con cosa intendeva Francesco per essere giullari e predicare. Così riusciamo anche a concludere con la preghiera che abbiamo saltato all'inizio per fare ora. Allora vi leggo una cosa. Se volete segnarvelo, dalle fonti francescane, il numero 1592, nel libro della compilazione di Assisi. Voglio quindi a lode di... sta per morire, ok? E ad Assisi, al Vescovado, è tutelato dal Vescovo perché prima era stava male ed era dalle sorelle di Santa Chiara, poi il Vescovo ha paura che arrivino i perugini e glielo freghino portandolo a Perugia, e se muore a Perugia è un pasticcio perché poi il corpo rimane là. Ed era importante darlo ad Assisi, quindi il vescovo va a prenderlo e se lo porta in vescovado e lì lo cura come può. Ma Francesco praticamente è alla fine, quindi le parole di Francesco in questo momento sono pesanti, perché le parole di un uomo alla fine della vita non sono sprecate, cioè non ha tante parole da sprecare, sono importanti. E li leggiamo. Voglio quindi a lode di lui e a mia consolazione per edificazione del prossimo, comporre una nuova lauda del Signore per le sue creature. Ogni giorno usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere. E in essere il genere umano molto offende il Creatore, e ogni giorno ci mostriamo ingrati verso questo grande beneficio e non ne diamo lode come dovremmo al nostro Creatore e Datore di ogni bene. E postosi a sedere, si concentrò a riflettere e poi disse: Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. Francesco compose anche la melodia, il cantato, okay, che insegnò ai suoi compagni. Il suo spirito era immerso in così gran dolcezza e consolazione che voleva mandare a chiamare frate Pacifico, che nel secolo veniva detto il re dei versi, ed era gentilissimo maestro di canto, e assegnargli alcuni frati buoni e spirituali affinché andassero per il mondo a predicare e lodare Dio. Voleva che dapprima uno di essi, capace di predicare, rivolgesse al popolo un sermone, finito il quale tutti insieme cantassero le laudi del Signore come giullari di Dio. Quando fossero terminate le laudi, il predicatore doveva dire al popolo: Noi siamo i giullari del Signore, e la ricompensa che desideriamo da voi è questa, che viviate nella vera penitenza. E aggiunse: Che cosa sono i servi di Dio se non i suoi giullari, che devono commuovere il cuore degli uomini ed elevarlo alla gioia spirituale? Diceva questo riferendosi specialmente ai frati minori che sono stati inviati al popolo per salvarlo. Le laudi del Signore da lui composte, che cominciano con Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, le intitolò Cantico di Frate Sole, che è la più bella delle creature e la si può assomigliare a Dio. Per cui diceva: al mattino, quando sorge il sole, ogni uomo dovrebbe lodare Dio che ha creato quell'astro per mezzo del quale i nostri occhi sono illuminati durante il giorno. E dalla sera, quando scende la notte, ogni uomo dovrebbe lodare Dio per quell'altra creatura, fratello fuoco, per mezzo del quale i nostri occhi sono illuminati durante la notte. E disse ancora: siamo tutti come dei ciechi, e il Signore ci illumina gli occhi per mezzo di queste due creature, per esse e per altre creature di cui ogni giorno ci serviamo, dobbiamo sempre lodare il Creatore glorioso. Egli fu sempre felice di comportarsi così, fosse sano o malato, e volentieri esortava altri ad adorare e ad lodare insieme il Signore, e nei momenti in cui era più torturato dal male, intonava le lodi del Signore e poi faceva cantare dai suoi compagni per dimenticare l'acerbità delle sue sofferenze, pensando alle laudi del Signore, e fece così fino al giorno della sua morte. Altissimo, Onnipotente e Buon Signore, solo per te sono le lodi, la gloria e l'onore, e dona e benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di nominarti. Laudato sii il Signore con tutte le tue creature, specialmente il fratello Sole, che dà luce al giorno, e tu tramite esso ci illumini. Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore. Di te, Altissimo, è simbolo nel cielo. Lodato sii il mio Signore per sorella luna e le stelle. In cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Laudato sii il mio Signore per fratello vento, per l'aria e per il cielo, quello nuvoloso e quello sereno, ogni tempo tramite il quale alle creature dà il sostentamento. Laudato sii mio Signore per sorella acqua, la quale è molto utile e umile e preziosa e pura. Laudato sii mio Signore per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, giocondo, robustoso. Laudato sii mio Signore per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti variopinti con fiori e terra. Lodato sii il Signore
per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che sopporteranno ciò serenamente, perché saranno premiati. Ora così, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare. Guai a quelli che morranno mentre sono in situazione di peccato. Beati quelli che la troveranno mentre stanno aspettando le tue volontà. Seconda morte non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
Grazie.